Ecco, come vedete, il titolo di oggi del messaggio è Piacere a Dio più che agli uomini. Allora io non l'ho scelto apposta perché veniva Piero oggi per darti qualche messaggio subliminale, ma è perché stiamo seguendo una serie di prediche sulla prima lettera dell'Apostolo Paolo ai Tessalonicesi. E questa domenica è capitato proprio questo passaggio, quindi spero che tu possa anche comunque trarne beneficio. E il nostro tema dell'anno che stiamo trattando come Chiesa è essere pronti per il ritorno del Re. Noi sappiamo che Gesù Cristo è il nostro Re, che un giorno tornerà come Lui ha promesso, e quindi stiamo aspettando anche il suo ritorno e vogliamo essere pronti come Chiesa, come cristiani. E l'Apostolo Paolo ha scritto questa lettera ai Tessalonicesi proprio per aiutarli ad essere pronti, per fargli capire che cosa significa essere pronti al ritorno del Re. E vi invito ora a leggere insieme a me o ad ascoltare dalla prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 2, versetti da 1 a 6. Poi dopo li proietterò ancora nel dettaglio e ascolteremo tutto quello che Paolo ha da dirci. Voi stessi, fratelli, sapete che la nostra venuta tra voi non è stata vana. Anzi, dopo aver prima sofferto e subito oltraggi, come sapete, a Filippi, trovammo il coraggio del nostro Dio per annunziarvi il Vangelo di Dio in mezzo a molte lotte. Perché la nostra predicazione non proviene da finzione, né da motivi impuri, né è fatta con inganno. Ma come siamo stati approvati da Dio, che ci ha stimati tali da poterci affidare il Vangelo, parliamo in modo da piacere non agli uomini, ma a Dio che prova i nostri cuori. Difatti, non abbiamo mai usato un parlare lusinghevole, come ben sapete, né pretesti ispirati da cupidigia. Dio ne è testimone. E non abbiamo cercato gloria dagli uomini, né da voi, né da altri, sebbene come apostoli di Cristo avessimo potuto far valere la nostra autorità. Quindi l'Apostolo Paolo, dopo aver introdotto la sua lettera nel capitolo 1, avendo ringraziato per tutto quello che Dio aveva fatto nella chiesa di Tessalonica, per il loro esempio che avevano dato, ne parlavano tutti di com'era quella chiesa, nel capitolo 2 Paolo è quasi costretto un po' a giustificarsi. A giustificare il fatto che la sua venuta a Tessalonica non fosse stata vana, che avesse veramente portato frutto. E c'erano evidentemente delle persone in quella chiesa che criticavano Paolo. È sempre così, no? Noi facciamo le cose per il meglio degli altri, per il bene della società, per il bene della chiesa, per il bene di dove lavoriamo, e c'è qualcuno che ci critica. E così è successo a Paolo. Cercavano di distruggere tutto il lavoro che lui aveva fatto, attaccando e rovinando la sua reputazione. Il problema è che lo fecero in modo molto subdolo, quindi non attaccarono quello che Paolo aveva insegnato, ma lo fecero attaccando la sua persona. E io non so se ti è mai capitato che qualcuno abbia cercato di screditare il tuo lavoro, quello che tu hai cercato di fare, attaccando la tua persona. Ed è veramente qualcosa di poco piacevole e che può anche destabilizzarci o bloccarci per un certo tempo. Paolo aveva però un asso nella manica. Infatti, ogni cosa che lui e anche gli altri suoi accompagnatori avevano fatto era sempre stata fatta alla luce del sole. Paolo dice: io ho sempre fatto tutto apertamente, Dio ne è testimone. Quindi tutto quello che io ho fatto è qui, davanti a voi, davanti a Dio, non ho nulla di cui rimproverarmi. E se adesso ascolti un po' quello che Paolo scrive, di come lui descrive il suo comportamento quando è stato lì in mezzo ai Tessalonicesi, cerca di prenderlo come incoraggiamento per te stesso a seguire il suo esempio per essere anche tu ciò che sei in Cristo, ovvero una persona amata da Dio e una persona che è chiamata a condividere ciò che tu stesso hai ricevuto da Dio con gioia e con amore. Quindi vediamo insieme i versetti da 1 a 2. Voi stessi, fratelli, sapete che la nostra venuta tra voi non è stata vana. Anzi, dopo aver prima sofferto e subito oltraggi, come sapete, a Filippi, trovammo il coraggio nel nostro Dio per annunziarvi il Vangelo di Dio in mezzo a molte lotte. Paolo era è durante il suo secondo viaggio missionario che è giunto a Tessalonica, e prima di arrivare in quella città dell'antica Grecia è stato a Filippi. E a Filippi, in quella città, ha vissuto veramente delle cose terribili che sarebbero state sufficienti per scoraggiare chiunque di noi ad andare avanti con quello che stiamo facendo. Infatti, in Atti capitolo 16, lui descrive quello che gli è successo e lui dice che in quella città, a un certo punto, gli furono strappati i vestiti di dosso, furono presi a vergate, furono gettati in prigione a motivo di quello che stavano predicando, condividendo in quella città. Quindi tutto questo avrebbe potuto scoraggiare Paolo. Ma lui, quando se ne andò da Filippi e arrivò a Tessalonica, trovò il coraggio di andare avanti, il coraggio di ricominciare in quella città a fare esattamente le stesse cose che aveva fatto nelle città precedenti. Ma da dove aveva trovato Paolo questo coraggio? Da dove gli veniva? Lui stesso lo dice, infatti, dice nel nostro Dio. È Dio stesso ad avergli dato il coraggio. Paolo prendeva il coraggio per fare quello che faceva unicamente dalla sua fiducia che aveva in Dio. Paolo non è che predicava delle teorie. Lui, quello che raccontava, tutto quello che diceva, lo credeva veramente, perché lui stesso era stato trasformato da quelle parole. Lui era stato trasformato dal Vangelo di Dio quando aveva conosciuto per la prima volta Gesù Cristo che gli era apparso sulla via di Damasco. Da lì in poi la sua vita è stata completamente cambiata, trasformata. Quindi ogni cosa che lui diceva la credeva profondamente. Era stato l'amore di Dio che era stato messo nel suo cuore tramite lo Spirito Santo a dargli quell'incredibile forza di volontà di andare avanti, nonostante in ogni nuova città dove lui arrivava prendeva delle nuove bastonate, rischiava di essere imprigionato e rischiava la vita a volte. Ciò che spesso ci blocca nel vivere, forse anche la nostra fede, no? Nel vivere le nostre convinzioni che abbiamo davanti a Dio, è spesso la paura di fronte agli uomini, la paura di essere giudicati, di essere ridicolizzati o di essere rifiutati per quello che noi crediamo, per quello che sono le nostre convinzioni. E ciò che potrebbe aiutarci a superare questa paura, questo blocco, è avere la consapevolezza di chi noi siamo in Cristo e che tutto ciò che noi abbiamo è in Cristo, che Cristo è tutto ciò di cui noi abbiamo bisogno. Se noi abbiamo fiducia in Dio, sarà Lui stesso a darci il coraggio che ci permette di uscire da quella nostra zona di comfort, ad andare oltre, a rischiare molto di più di quanto siamo stati disposti a rischiare finora. Prova un attimo a pensare a qual è stata l'ultima volta, l'ultima situazione nella tua vita dove sei stato scoraggiato a motivo di una sconfitta personale. Dove forse ti sei impegnato, hai voluto fare la cosa giusta, ma le cose non sono andate così come avresti voluto. Per un qualche motivo le cose sono andate storte. E se pensi a quella situazione, quali sono stati i pensieri negativi riguardo a te stesso, ai quali hai iniziato a dare ascolto? Quei pensieri negativi nella tua testa che magari ti dicevano hai sbagliato, hai fallito in quel momento, che hanno insinuato dentro di te questi pensieri, hai iniziato proprio a pensare negativamente su di te. E pensa a come potrebbe aiutarti l'esempio di Paolo, che lui scelse di confidare in Dio invece che lasciarsi sopraffare da questi pensieri negativi nella sua testa. Può capitare ad ognuno di noi che per molto tempo noi ci basiamo troppo sulle nostre forze, sulle nostre capacità. Magari vogliamo anche fare la cosa giusta, abbiamo le idee in chiaro di quello che vogliamo fare, ma ci basiamo unicamente sulle nostre risorse, sulle nostre forze, e così per forza di cose finiamo prima o poi con l'esaurire le nostre energie. Oppure finiamo con lasciarci sopraffare dei pensieri negativi quando le cose non vanno così come vorremmo. E a questo punto potrebbe essere utile seguire il consiglio che troviamo nel Salmo 37, che dice: riponi la tua sorte nel Signore, confida in Lui ed Egli agirà. Wow, ci vuole molto coraggio anche per far questo, per riporre la nostra sorte nel Signore. Vuol dire che lasciamo tutto nelle sue mani, quello che sarà di noi, del nostro lavoro, del nostro futuro, della nostra vita, lo riponiamo nelle mani del nostro Signore. Eppure è l'unica cosa che possiamo fare, perché se Paolo avesse dato ascolto ai pensieri negativi che giravano nella sua testa, che cosa avrebbe fatto? Probabilmente a Filippi avrebbe detto: basta, io non ce la faccio più, è adesso l'ennesima volta che finisco in prigione, che vengo bastonato, che vengo trattato male, lapidato, tutto quello che gli è successo. Avrebbe potuto dire: basta, torno a Gerusalemme dai fratelli che mi hanno mandato e gli dico: mi dispiace, ma arrangiatevi voi, io non ce la faccio, non riesco più, non ce la faccio più. Ma invece di arrendersi, Paolo proseguì fino a Tessalonica, facendo progredire ulteriormente il Vangelo, dando ulteriormente vento a questo Vangelo che lui stava portando in giro per tutto il mondo. Perché? Perché lui aveva fiducia in Dio. Paolo era convinto che quella sconfitta non lo avrebbe bloccato, non l'avrebbe frenato. Perché? Perché lui sapeva, così come ha scritto anche ai Romani, alla Chiesa di Roma, che se Dio è per noi, chi può essere contro di noi? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Ne sei convinto anche tu? Che se Dio è per te, chi potrà essere contro di te? Forse le cose non andranno sempre così come tu te lo eri immaginato, ma se Dio è per te, allora le cose andranno come Dio ha voluto per te. Paolo, come lui scrive nel versetto 2, sapeva che avrebbe dovuto annunciare il Vangelo in mezzo a molte lotte. E Paolo queste lotte le ha dovute affrontare già mentre si trovava a Tessalonica. Infatti sappiamo che dopo poche settimane già iniziarono i giudei ad andare contro di lui, a cercare di catturarlo, di gettare fango su quello che lui stava dicendo. E anche adesso doveva affrontare diverse lotte mentre scriveva questa lettera ai Tessalonicesi che amava con tutto il suo cuore. E doveva difendersi dicendo: ma no, io vi ho amati e voi mi accusate di aver cercato il mio rendiconto personale? Quindi nel mezzo di molte lotte Paolo ha fatto tutto questo. E come lui si è comportato lo descrive ora nei versetti 3 e poi da 5 a 6. E lui dice: perché la nostra predicazione non proviene da finzione, né da motivi impuri, né è fatta con l'inganno. Difatti non abbiamo mai usato un parlare lusinghevole, come ben sapete, né pretesti ispirati da cupidigia. Dio ne è testimone. E non abbiamo cercato gloria dagli uomini, né da voi, né da altri, sebbene come apostoli di Cristo avessimo potuto far valere la nostra autorità. Quindi Paolo, durante il suo soggiorno a Tessalonica, che cosa aveva fatto? Io mi immagino già Paolo, era un tipo abbastanza focoso, pieno di energia, di convinzione, quindi sarà arrivato a Tessalonica, avrà predicato il Vangelo con un'enorme passione, aveva detto: voi dovete credere in Gesù Cristo che è il Messia, lui è il Figlio di Dio, lui è il Salvatore, lui è l'unica via, lui è la vostra unica speranza. E l'avrà fatto anche con una certa insistenza, dicendo: voi avete bisogno di lui per essere salvati? E posso immaginarmi che tutta questa sua passione, tutta questa sua insistenza abbia forse spinto alcuni a credere che lui stesse cercando solo un rendiconto personale, che lui stesse insistendo così tanto perché voleva avere qualcosa in cambio. E questo è quello che sembra anche indicare questo inconsueto termine che Paolo utilizza qui dal greco, predicazione, che di solito non utilizza, ma sembra indicare veramente una predicazione fatta con tanta insistenza e tanta passione. Ed è probabile che appunto a motivo della sua insistenza c'era chi lo accusava di agire in malafede o di avere dei secondi fini. E l'accusa, Paolo la riprende qui nel versetto 3, era innanzitutto, cerco un po' di riassumere le parole mie, era di aver raccontato il falso. C'era chi lo accusava di aver raccontato il falso, oppure anche di aver cercato di soddisfare le proprie esigenze personali o di aver utilizzato l'inganno. E qui Paolo dice che non ha predicato spinto da motivi impuri, e quando utilizza queste parole di solito si riferisce all'ambito della sessualità, ed è probabile che Paolo fosse stato accusato di aver utilizzato quella pratica che era un po' comune tra i leader religiosi o anche filosofici di quei tempi, che era di sfruttare la loro posizione per ottenere dei favori sessuali dai loro discepoli. Quindi Paolo veniva accusato di questo, vi rendete conto? E poi nei versetti 5 e 6 troviamo altre accuse. La prima era quella di aver usato quella retorica che era tipica un po' dei filosofi, sapete, quelli che sanno bene un po' abbindolarvi, forse come certi politici, no? Anche che usano un po' quel modo di parlare, di sì, sì, fanno solo perché adesso è tempo di elezioni, no? Quindi siamo in periodo preelettorale, quindi tutte quelle belle parole. Paolo era accusato di questo, di voler abbindolare la gente. Poi era anche accusato di voler solo riempire il proprio portafoglio, di ricevere soldi in cambio. O era accusato anche di ricercare solo gloria e potere dagli uomini. Paolo rifiutò però categoricamente queste accuse, appellandosi all'esperienza personale dei Tessalonicesi. Lui disse, ma insomma, come ben sapete, io non mi sono comportato così. Voi mi avete visto quando ero lì in mezzo a voi. E poi anche appellandosi alla sua integrità di fronte a Dio. Infatti dice, Dio ne è testimone. Tutto quello che io ho fatto, l'ho fatto alla luce davanti a Dio. E Paolo alla fine sottolinea anche come avrebbe benissimo potuto approfittare della sua posizione, della sua autorità come discepolo. Lui avrebbe potuto dire, io sono il grande Paolo, la mia fama si è già sparsa in tutta la zona, in tutta la regione. Avrebbe potuto approfittarne per ottenere tutto quello che voleva. Ma Paolo non lo fece. E se proviamo un po' a riassumere tutte le accuse che erano state fatte a Paolo, potremmo usare queste tre parole. Sesso, soldi e poteri. Questo è ciò di cui era accusato Paolo, di ricercare sesso, soldi e potere, utilizzando tutti i mezzi fraudolenti, tutto l'inganno, tutto quello che era possibile a quei tempi. Ed è proprio per questo che, secondo me, questi versetti sono così rilevanti anche per noi oggi. Perché sin da Adamo ed Eva, quando il peccato entrò nel mondo, l'uomo è preso da questo profondo bisogno di soddisfare i suoi desideri. Ogni persona ha dei profondi desideri che desidera soddisfare e sesso, soldi e potere possono essere dei mezzi utilizzati per soddisfare questi nostri profondi bisogni, per saziare questi desideri. Ora, attenti, sesso, soldi e potere non sono malvagi di per sé, anzi, sono tutti e tre dei doni che Dio ci ha fatto. Sesso, soldi e potere sono dei doni che Dio ci ha fatto, sono delle cose belle, positive, come tutto quello che Dio ha creato. Dio ci ha dato la sessualità affinché noi potessimo trarne piacere all'interno del matrimonio. Dio ci ha concesso soldi, ricchezza, affinché potessimo prosperare, affinché potessimo gestire bene quello che Lui ci ha affidato e fare anche del bene con quello che Dio ci ha dato. Quindi non è un peccato essere ricchi o avere tanti soldi. E terzo, Dio ci ha fatto come dono l'autorità, ci ha concesso autorità, Lui è l'autorità suprema e Lui ci trasmette autorità. Pensiamo ad esempio a qualcosa di molto pratico, al nostro ruolo come genitori. Chi tra di noi è genitore ha un'autorità che gli è stata concessa da Dio sopra i propri figli, per un periodo limitato naturalmente. Poi pensiamo al ruolo che possiamo avere magari come responsabili di alcuni gruppi, oppure come se siete capo reparto nella vostra ditta dove lavorate, avete una responsabilità che vi è stata delegata su delle persone che lavorano sotto di voi. O se siete il capo di una ditta, avete una responsabilità per tutti i dipendenti. Se siete dei politici, avete una responsabilità nei confronti del popolo che vi ha eletti. O forse nei confronti del governo, del partito, di quello che loro richiedono da voi. Insomma, Dio ci affida tutte queste cose affinché noi potessimo veramente sfruttarle al meglio e per la sua gloria. Noi però possiamo usare questi doni che Dio ci fa, sia nel positivo, sia nel bene, per dare gloria a Dio, sia nel negativo, per soddisfare solo i nostri bisogni personali. E dipende da noi la scelta che facciamo, se vogliamo usarli in questo modo o nell'altro modo. Rifletti un attimo adesso, pensando a questi tre ambiti, qual è stato il tuo rapporto con questi tre doni che Dio ha fatto ad ognuno di noi nelle ultime settimane, negli ultimi mesi? Pensa a quale di questi tre doni di Dio rappresenta per te la sfida maggiore. Dove sei maggiormente tentato in questi ambiti a cercare quello che tu desideri invece che la gloria di Dio? Osserva un po' il valore che tu hai dato negli ultimi tempi a questi tre doni che Dio ci fa e anche al modo in cui hanno influenzato la tua vita, sia in positivo sia in negativo, e il modo in cui tu avrai pensato o anche avrai ragionato e agito riguardo al denaro, al sesso e al potere, metterà in mostra ciò che il tuo cuore realmente desidera. Ovvero, essere in un primo luogo semplicemente soddisfatto, oppure dare gloria a Dio. E qui credo che Paolo è veramente un grandissimo esempio per noi tutti. Perché lui, come detto prima, avrebbe benissimo potuto abusare di tutti questi doni di Dio, ma lui non lo fece. La sua predicazione, infatti, non mirava a un rendiconto personale, ma unicamente a Dio, come lui ci spiega al versetto 4, dove dice: «Ma come siamo stati approvati da Dio, che ci ha stimati tali da poterci affidare il Vangelo, parliamo in modo da piacere non agli uomini, ma a Dio che prova i nostri cuori». Quindi Paolo avrebbe potuto sfruttare tutta la sua autorità che aveva come apostolo, ma aveva fatto una chiara scelta: voleva piacere a Dio più che agli uomini. E credo che questo sia un ottimo principio anche per tutti noi. Ma come giunse Paolo a voler sostenere questo principio nella sua vita? Che cosa lo spinse ad andare in questa direzione? Beh, era la sua consapevolezza di quanto lui fosse privilegiato ad essere stato scelto da Dio per questo importante compito di portare il Vangelo in tutto il mondo. Paolo era consapevole di godere di un enorme privilegio da parte di Dio per questo incarico. Sapeva che Dio aveva esaminato il suo cuore e che in qualche modo aveva ritenuto quest'uomo, Paolo, degno di portare il Vangelo in tutto il mondo. Ora, forse tu ritieni di non aver ricevuto un incarico così importante, così grande come Paolo. Tu dici: ma io non sono un grande missionario come Paolo. Non sono stato ritenuto degno di grandi cose. Ma in realtà, se tu credi personalmente che Gesù Cristo è morto per te in croce e che lui è risorto per darti la vita eterna, che ha sconfitto la morte, allora anche tu sei stato approvato da Dio. Allora anche tu sei stato ritenuto degno da parte di Dio di fare la sua volontà, di compiere quello che lui ha preparato per te, di essere luce nel mondo e ambasciatore di Cristo, là dove tu sei, sul posto di lavoro, in famiglia, a scuola, non importa dove tu sei, non hai bisogno di essere un missionario come Paolo per poter dare gloria a Dio con la tua vita. Ma che cosa significa concretamente piacere a Dio più che agli uomini? Beh, significa che in primo luogo noi dobbiamo rendere conto a Dio della nostra vita e non agli uomini. È a Dio che in fin dei conti un giorno, quando noi tutti dovremo morire, appariremo davanti al trono celeste, è lì che dovremo rendere conto della nostra vita, non davanti agli uomini che magari ci chiedono di fare la loro volontà adesso. Dio non ti ha creato per essere ciò che i tuoi genitori vogliono che tu sia, o la tua ragazza, o il tuo ragazzo, o il tuo partner, o il tuo capo, i tuoi amici, o il tuo partito, qualunque altra cosa. Tu non sei stato creato per questo, ma tu sei stato creato per essere ciò che Dio voleva che tu fossi. quando Dio ti ha creato in un modo particolare, con dei doni, con delle caratteristiche, con dei compiti particolari che lui voleva affidarti, e tu sei stato creato per piacere a Dio in questo, in quello che lui ha creato e ha previsto per te. Eppure, quante volte capita, non so se capita anche a te, a me purtroppo capita ancora, di essere delle persone che non siamo, magari di cercare di piacere agli altri o per avere successo. E forse capita anche a te a volte, perché questo purtroppo resta il nostro punto debole dal lato umano. Noi vogliamo piacere agli altri, è dentro nella nostra natura. Vogliamo essere apprezzati, amati. E questo resta un nostro punto debole quando la nostra identità non è così profondamente radicata in Dio. Quando noi dimentichiamo che in realtà è solo Dio ad approvarci, non le persone. E ogni volta che dimentichiamo questo, cadiamo in questa trappola. Ma come possiamo smascherare questo nostro desiderio di compiacere le persone? Come possiamo metterlo a tacere una volta per tutte? Una volta per tutte è difficile, ma possiamo seguire forse un po' alcuni consigli che possiamo trarre da quello che Paolo scrive, e vorrei darvi quattro punti che ho cercato di estrarre da quello che Paolo scrive qui, cercando di difendersi dai Tessalonicesi, ed ecco quello che ho trovato. Il primo punto è: cerca di fare sempre quello che Dio ti dice in ogni situazione. A volte ci sono delle situazioni dove è chiaro, no? È lampante, beh, io so chiaramente che qui la volontà di Dio è così. Ma non sempre le situazioni nelle quali ci troviamo sono o bianco o nero. A volte è veramente difficile capire in che direzione andare. Ma non avere fretta, cerca di capire qual è la volontà di Dio, cerca di capire che cosa farebbe Gesù al posto tuo e cerca di restare lì finché non hai chiarezza in quello che stai facendo e poi vai avanti rimettendo tutto il tuo cuore davanti a Dio e facendo quello che Lui ti chiede di fare. Poi, secondo punto è: cerca di evitare la trappola della superficialità. Ovvero, chiediti perché a volte cerchi magari di piacere agli altri. Se ti rendi conto che in certe situazioni ti ritrovi a mascherarti o a cambiare il tuo modo di essere per sentirti bene, per sentirti a tuo agio, per piacere agli altri, chiediti perché lo fai. Osserva in che situazioni tendi a mascherarti. E poi chiediti perché lo fai e ricordati qual è la tua identità in Dio e cerca di essere te stesso a prescindere da chi tu hai di fronte. Il terzo punto è: cerca di obbedire a Dio in pubblico e in segreto, ovvero cerca di fare quello che Lui ti chiede, sia quando sei davanti agli altri che ti osservano, sia quando sei nel segreto della tua stanza, del tuo ufficio, quando nessuno ti vede, quando siete solo tu e Dio. E infine, ricordati di cercare la tua ricompensa da Dio. Ricordati che la gloria degli uomini svanisce col tempo, non dura, ma la gloria che riceviamo da Dio sarà eterna. Veramente non vedo l'ora che il Signore potrà dirmi un giorno: bravo, sei stato un servitore buono e fedele, hai fatto quello che io ti ho chiesto, è quello che desidero col mio cuore. Quindi ricerchiamo questo piuttosto che la gloria degli uomini. Quale di questi quattro punti potrebbe aiutarti maggiormente a piacere a Dio piuttosto che agli uomini? Pensa magari a una situazione concreta nella quale hai ceduto alla tentazione di piacere più agli uomini che a Dio e chiediti: cosa avresti potuto fare per affrontare in modo diverso quella situazione? Ora però non cadere nell'opposto, no? Cioè, se io ti dico devi piacere a Dio piuttosto che agli uomini, non vuol dire che devi piacere a Dio e disprezzare gli uomini e non interessarti più per di nulla per degli uomini. No, non è questo che siamo chiamati a fare. Noi siamo chiamati a piacere a Dio che prova i nostri cuori. E quindi il nostro desiderio dovrebbe sempre essere quello di seguire l'esempio di Gesù Cristo, che non è venuto per essere servito, ma per servire. E per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Quindi voler piacere a Dio non ci esonera dall'amare le persone, ma ci libera dalla tirannia del volere a tutti i costi ricercare la gloria dagli uomini. Ci libera dalla tirannia di voler piacere agli uomini o di temere il loro rifiuto. Paolo desiderava piacere a Dio, pur continuando ad amare le persone che Dio metteva sul suo cammino. Ed era Dio stesso, tramite lo Spirito Santo, a mettere nel cuore di Paolo tutto l'amore di cui lui aveva bisogno per amare tutte quelle persone. Quindi se tu oggi anche decidi di voler piacere a Dio più che agli uomini, pur continuando ad amare le persone, allora ti invito ad esprimerlo con una tua preghiera personale davanti a Dio. Chiedigli le forze per riuscire a resistere alla tentazione di usare sesso, denaro, potere per soddisfare egoisticamente tutti i tuoi desideri. E ricordati che se confidi in Dio, sarà Lui stesso a darti il coraggio per non arrenderti di fronte ai pensieri negativi, per non arrenderti di fronte ai tuoi fallimenti. Quindi ti invito adesso in silenzio davanti a Dio, sei solo tu davanti a Dio, ad esprimere questo tuo desiderio, se è quello che tu desideri, a dire sì Signore, io voglio cercare di nuovo di piacere più a te che agli uomini. Signore Gesù Cristo, io ti ringrazio perché tu conosci i nostri cuori. Quindi vedi adesso anche il desiderio che c'è nei cuori di ognuno di noi di volerti piacere più che agli uomini. E io ti ringrazio, Signore, che tu vuoi darci il coraggio, tu vuoi darci la forza in tutte le situazioni possibili nelle quali possiamo trovarci per ricercare la gloria da te. Grazie, Signore, perché tu ci ritieni degni di servirti. Grazie che abbiamo questo privilegio di fare la tua volontà ogni giorno della nostra vita. Quindi, Padre, benedici adesso ogni persona che ha preso questa decisione nel suo cuore di voler piacere a te e dacci le forze e il coraggio per riuscirci. Amen.